10 anni fa moriva Tommaso Labranca, saggista, narratore, traduttore, autore televisivo, anche uno che disegnava, suonava, scattava fotografie, ma soprattutto un autore che scrutava la realtà contemporanea, l'industria culturale e i suoi consumi. Programmi televisivi, canzonette, pubblicità, Renato Zero, il trash, gli ipermercati. Una vita vissuta a Pantigliate, nella periferia sud-est di Milano, un luogo di prossimità e distanza dalla civiltà, un rifugio, una specie di osservatorio. Io intanto saluto Claudio Giunta, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie per l'invito.
Allora, abbiamo Claudio Giunta in collegamento perché per l'occasione, questi 10 anni, Mondadori ha fatto uscire un'antologia dal titolo Dal Pop al Popolo e appunto l'ha curata Claudio Giunta. Lei è professore di letteratura italiana all'Università di Torino, specialista di letteratura medievale. Tante le sue pubblicazioni, noi ricordiamo quelle dedicate a Labranca. Le alternative non esistono, la vita e le opere di Tommaso Labranca, Mulino 2020, oltre a quella la fresca di stampa. Quest'autore è stato tante cose, Claudio Giunta, ma in modo speciale un indagatore dei fenomeni della cultura di massa. Cosa voleva dire per Labranca assumere come oggetto privilegiato proprio ciò che la critica tradizionale, con alcune eccezioni, tendeva o tende a scartare? Televisione, personaggi popolari, pubblicità, o semmai a guardare dall'alto verso il basso?
Dunque, intanto le cose sono molto cambiate, nel senso che oggi queste cose basse, spettacolo, eccetera, sono in realtà al centro dell'attenzione un po' di tutti. Labranca se ne occupa 30 anni fa, quando pochi lo facevano, o meglio, lo facevano due categorie di persone: i professori, in maniera un po' seriosa e con un apparato di nozioni semiotiche, diciamo così, universitarie, e dall'altra parte lo facevano i giornalisti in maniera un po' sciatta, spesso superficiale. Labranca lo fa invece da intellettuale libero e osserva i fenomeni televisivi, musicali, insomma quella che si può chiamare in generale cultura pop, con un occhio partecipe, anche molto intelligente e anche molto colto in realtà, e lo fa in Italia almeno per primo. In certo senso ricorda quello che faceva Eco con i fenomeni della cultura di massa, però senza quella allure professorale che Eco aveva, e mi pare anche con una maggiore comprensione dei fenomeni che negli anni 90 soprattutto Labranca aveva sotto gli occhi.
E perché secondo Labranca la cultura popolare, non so, appunto Orietta Berti, le villette a schiera a Brianzole, le tangenziali, perché questi fenomeni possono dirci cose molto specifiche e illuminanti sulla società e su di noi, forse anche più della cultura ufficiale oppure accanto alla cultura più canonica?
Ma queste cose non dicono nulla in realtà se uno non le interroga adeguatamente, e la verità è che, e questo è evidente, cioè il 95% della nostra vita passa in mezzo a oggetti come quelli che lei ha elencato, cioè non alle sinfonie di Bartok ma alle canzoni di Michael Jackson, non ai film di Bergman senza sottotitoli ma coi film della commedia italiana o i cinepanettoni. Allora, per molti intellettuali questi oggetti non sono degni di attenzione, o lo sono soltanto, appunto, come dicevo prima, da un punto di vista, diciamo, semiotico. Ecco, quando si parla di cinepanettoni si cita Roland Barthes, il che è sbagliato. E invece Labranca questi oggetti li guardava con occhio di vero intellettuale, così come si studiano Guerra e Pace di Tolstoi o la grande musica classica, lui si occupava, si chinava su questi oggetti che in genere non venivano mai veramente problematizzati. E quindi ha dato, come dire, visibilità, vita a un mucchio di cose che sono sotto gli occhi di tutti ogni giorno, che appartengono alle arti di massa, alla cultura pop, alla vita normale delle persone, che fino a quel momento, almeno in Italia, non erano veramente mai state considerate. Quindi, insomma, è una specie di liberazione dello sguardo che 30 anni fa era assolutamente originale, oggi lo è molto di meno, ma Labranca, direi, è stato il primo a farlo in maniera così intelligente e scrivendo in così bella lingua italiana, cosa anche questa abbastanza rara.
Liberazione dello sguardo che tra l'altro passava anche dal riflettere sul modo in cui la società e le persone abitavano o stavano in relazione con questi oggetti culturali pop. Come cambia quindi la prospettiva dall'oggetto culturale alla relazione con quell'oggetto culturale?
Oh, che domanda difficile. Guardi, la verità è che Labranca è stato uno dei rari intellettuali italiani che ha vissuto in mezzo alle cose di cui si occupava. In generale, i fenomeni di massa che abbiamo sotto gli occhi vengono analizzati da professori universitari che se ne stanno appunto nei loro dipartimenti o che vivono a Roma, a Milano, e che hanno una vita molto diversa rispetto a quella delle persone che fruiscono di questi oggetti culturali. La Branca invece, come ricordava lei, ha vissuto tutta la sua vita nella periferia di Milano, scriveva i suoi libri nel Maccafè di Piazza Oberdan a Milano, aveva una vita assolutamente normale e conosceva le persone di cui parlava. Quindi quando lei legge Il piccolo isolazionista, che è una meravigliosa autobiografia in cui racconta non solo di se stesso ma anche delle persone normali che vengono fra l'Interland milanese e Milano, quella era roba che lui conosceva molto bene. La cosa è abbastanza rara, quindi la sua relazione con gli oggetti di cui si occupava era una relazione genuina, reale, non simulata come spesso accade. Direi che questa è la cosa che distingue la Branca da molti intellettuali del suo tempo e da, forse anche da quelli contemporanei.
Lei lo scorso anno, a proposito di contemporaneo, ha scritto un libro che in qualche modo prosegue la scia tracciata dalla Branca, Il pop e la felicità, e ne avevamo parlato anche qui su Rete 2. Il pop di oggi condivide le stesse caratteristiche di quello di cui parlava la Branca, visto che insomma i mezzi, i medium sono cambiati? Qualcosa di nuovo da questo punto di vista si è affacciato?
Lei fa delle domande molto difficili. Dunque, per quanto riguarda il mio libro, è un libro comunque di un professore, quindi è un po' diverso rispetto a quello di La Branca. La Branca aveva una freschezza di sguardo e una, come dire, capacità di vedere le cose senza mediazioni che io non credo di avere, appunto perché vengo dall'università e quindi scrivo i libri con le note, anche quando mi occupo di Orietta Berti. Questa non è una bella cosa, era più bravo lui, secondo me. Il pop evolve naturalmente, quindi dal punto di vista, per esempio, delle canzoni, della musica, le cose sono molto cambiate. Cioè, il pop di oggi è chiaramente molto diverso rispetto a quello di 30 o 50 anni fa, e il cinema anche. Ora, se mi chiede un giudizio personale, sa, io ho più di 50 anni, quindi sono un po' nostalgico delle cose della mia adolescenza o post-adolescenza, e mi sembra difficile paragonare i rapper o i trapper odierni con il rock con cui sono cresciuto. Stessa cosa per i film, la Hollywood di oggi con i supereroi è forse un po' meno interessante della Hollywood degli anni 70-80, però lì dipende dai gusti personali. Certamente quello che è successo è che le arti di massa che negli anni, fine Novecento, si affacciavano all'orizzonte culturale mondiale, oggi rappresentano il 99% dell'orizzonte culturale, cioè hanno quasi abolito la cultura seria tradizionale, il che non mi rende felice perché sono appunto un professore.
Il mondo della comicità rappresenta una categoria molto nutrita di esempi pop, e oggi non se ne può parlare, direi, senza fare riferimento anche alla stand-up comedy. Sono nati infatti locali, programmi, schiere di fan, e tra l'altro so che lei è un ascoltatore appassionato di Tintoria con Rapone e con Daniele Tinti, lo diceva nel suo libro. Cosa trova quindi di felice, per usare la categoria che in questo libro lei ha abbinato al pop, all'interno di questo programma?
Dunque, guardi, Tintoria mi piaceva molto fino a qualche tempo fa, perché loro due stavano molto zitti, cioè Tinti e Rapone, facevano parlare gli ospiti, e gli ospiti erano spesso interessanti proprio perché non venivano spesso non erano ospiti banali, non erano gli attori che vediamo sempre in televisione, i cantanti che vediamo sempre. Questo mi piaceva molto. Dopodiché, da un anno a questa parte, il programma mi pare sia un po' cambiato, perché appunto è diventato, ha avuto successo, e quindi cominciano a entrare, a arrivare l'attore o il cantante che vogliono fare pubblicità al loro film o canzone, quando non addirittura al loro libro, che è sempre una cosa brutta. Non bisogna mai parlare di libri nei programmi che non sono realmente dedicati ai libri. Quindi devo dire, ero un entusiasta ascoltatore di Tintoria, adesso sono un po' di meno, però direi che comunque rimane un podcast ben fatto, o meglio una conversazione ben fatta, e mi pare che la forma conversazione sia una bella cosa, cioè vedere delle persone che civilmente dibattono, sparlano senza volersi uccidere uno a vicenda, è una cosa abbastanza rara da dover essere conservata. Ora mi pare che stia andando anche troppo di moda, cioè i podcast da un paio d'anni a questa parte forse hanno un po' stufato. Quindi il saggio che ho scritto su Tintoria forse è quello più invecchiato del libro, non lo disconosco, però farei delle note un po' diverse oggi.
Tra l'altro Tintoria so che verrà modificato, Rapone e Tinti ne stanno parlando, proprio forse anche per questa stanchezza e per questa ripetitività. Io intanto ringrazio molto Claudio Giunta, professore di letteratura italiana, curatore del volume Dal Pop al Popolo, uscito per Mondadori in occasione dei 10 anni dalla morte di La Branca. A presto e a risentirci.
Grazie a lei, buona giornata.